Era molto meglio prima, quando io non c'ero e non c'era nessuno dei miei fratelli, né i vivi né i morti. C'era solo mia madre, che si rivoltava sul materasso del camerino e urlava: «Ammazzatemi, ostra della Madonna!» E la fafina rispondeva: «Sta zeta, che chiami il diavolo!» E andò avanti così per 3 giorni e 3 notti, finché mia madre lanciò un grido feroce e venne fuori Goffredo, il primo dei miei fratelli morti. Quando gli diedero lo schiaffo per farlo piangere, lui non pianse. Allora la fafina scossò la testa e disse: «È segno che a Dio Cristo lassù gli bisognava un angiolino!» Ne vedeva tanti di bambini nati morti, e quello era uguale a tutti gli altri, anche se era suo nipote. Pubblicato da Einaudi nel 2024, I giorni di vetro di Nicoletta Verna inizia con queste parole concitate. Si tratta di un romanzo di 433 pagine, ambientato a Castrocaro e dintorni, in Romagna, nel periodo del ventennio fascista fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Nella vicenda narrata, come scrive l'autrice, non c'è niente di vero, ma non c'è neppure nulla di falso, il che ci pone nella posizione di immergerci pienamente, attraverso le parole di Redenta e Iris, nel racconto storico di vicende personali, rabbrividendo per ciò che è stato e mandandolo, se necessario, una volta di più a memoria. Redenta è una delle due voci narranti e la sua è una voce laterale, una voce in disparte, proprio per questo in grado di cogliere il senso più profondo dei fatti che accadono a lei e intorno a lei. E la prima parola chiave che scelgo la troviamo più e più volte riportata nel libro, ed è il termine bagattare, termine mutuato dal dialetto romagnolo che l'autrice impasta con maestria nel libro. Bagattare significa maltrattare, e non è un caso che la parola compaia spesso. Redenta è bagattata dal destino, perché, come decreta Zambuten, lo stregone medico cui si era affidata la madre per concepire un figlio vivo dopo tanti morti, lei nascerà con addosso la scarogna. Gli nascerà una figlia che avrà addosso la scarogna, ma che camperà. Come la scarogna? Non avrà fortuna, però avrà pietà. La pietà le farà vedere più cose di quelle che vediamo noi altri, e potrà campare. Non parla Redenta e sembra stare nel suo mondo, ma non è quella la scarogna cui fa riferimento la nonna. La scarogna arrivò il 28 di ottobre per San Simone, la notte delle streghe e degli stregoni. La scarogna per lei è la poliomielite che la bagatta, lasciandola zoppa. Con questa disabilità, Redenta sembra stare sempre un passo indietro rispetto agli altri, rispetto alla sorella, che è bella e fortunata, rispetto all'amico Bruno, che corre e si dà da fare per aiutare la fafina, rispetto all'avvenente ed energica Iris, l'altra protagonista del libro. Ma ad essere bagattata non è solo Redenta, in un'epoca in cui la violenza misura il merito e il carisma delle persone più in vista. E arriviamo alla seconda parola, che è vetro. Quando ho letto il titolo la prima volta, me lo sono figurata come una metafora. Erano giorni di vetro perché erano giorni fragili, quelli narrati nel libro. Dall'omicidio di Matteotti in avanti si preparava quel ventennio fascista che portava l'Italia dentro fino al collo alla Seconda Guerra Mondiale e a tutto ciò che essa ha significato. In realtà, se metafora c'è, il vetro cui fa riferimento l'autrice è più simile ai cocci aguzzi delle bottiglie in cima al muro di Meriggiare pallido e assorto di Eugenio Montale. È un vetro, cioè, duro, tagliente, che ferisce. Vetro è infatti il soprannome dato ad Amedeo, il marito di Redenta, il gerarca fascista, emulo in tutto e per tutto del suo capo Mussolini, che ha un occhio di vetro. Vetro aveva una voce nobile, ripulita dalle bestemmie che ci infilavano dentro i castrocaresi. Sentivo che di là parlavano di me. «È muta?» chiedeva Vetro. «No, ma è taciturna. Però sembra una buona bambina. Buona? non è una bambina, è un angelo, è un pezzo di pane, si vede. Redenta, chiamò mio padre. Mi presentai sulla porta della cucina. Di qualcosa a vetro, avanti. Alzai gli occhi, mi fissava con il suo sguardo altero, limpido, e ci scorsi dentro una specie di benevolenza. Grazie, tartagliai. Senza sapere di cosa, lo ringraziavo. E perché? Vetro ha due facce, si mostra altero e affascinante, ma non è benevolo come sembra. Anzi, rappresenta la violenza fredda e calcolatrice, la spietata tracotanza, la forza soverchiatrice e bruta dei peggiori uomini. Ed è nell'intimità che mostra la sua vera natura malata. Solo una donna mite e resiliente, come Redenta, può sopravvivergli accanto. Una donna che viene tradita da tutti gli uomini importanti della propria vita. Di Vetro abbiamo già detto, ma è quasi peggio il tradimento del padre, che antepone alla figlia il proprio tornaconto, spingendola fra le braccia del sadico Vetro. Ma anche Bruno, l'amico d'infanzia, di cui senza accorgersi lei si innamora e che sparirà dalla sua vita rispuntando come fuoco fatuo nel momento più cupo della vicenda. E infine, l'ultima parola chiave porta il nome dell'altra protagonista del romanzo, e cioè Iris, la fiorente Iris, che sente andarle stretto il paese di Tavolicci, sugli Appennini, dove fa la maestra come la madre, dalla quale ha imparato ad arrangiarsi, ad essere intraprendente e ad amare la giustizia e la libertà. Iris parte per Forlì ed è qui che con entusiasmo entra nella brigata partigiana di Diaz, imboccando quella strada che allaccerà indissolubilmente il suo destino a quello di Redenta, perché è nelle disgrazie che Cristo ci fa uguali, e una disgrazia pesa più di 100 fortune. A voi il compito di cercare in queste pagine, a volte molto difficili da tollerare per crudezza e violenza, il filo sottile ma estremamente forte che tiene insieme le storie di Redenta e di Iris, con disgrazie e fortune alterne, in I giorni di Vetro di Nicoletta Verna. E che sia una buona lettura per una buona vita a tutte e a tutti.
C'è chi dice basta, c'è chi non aspetta, c'è chi invece di partire resta. Chi non dorme di notte, chi si sveglia alle sette, chi esce solo per le sigarette. C'è chi dice bene, c'è chi dice male, c'è chi invece di parlare tace. C'è chi ancora confonde le figure e le ombre, la prigione con la libertà.
Signori, buonasera. Domani è primavera. Domani è primavera.
C'è chi invece noi stiamo ballando, nonostante la fine del mondo. Siamo anime in cerca d'amore, come barche di carta in balia delle onde del mare.
C'è chi non si arrende, c'è chi si difende, c'è chi guarda e resta indifferente. Chi non prova vergogna, chi ti mette alla gogna, chi pretende quello che non dà.
Chi non ha coerenza, chi non ha coscienza, chi rivendica l'indipendenza. Chi ti plagia la mente, chi non crede più a niente, chi manipola la verità. Comunque buonasera. Domani è primavera, domani è primavera. C'è chi invece noi stiamo ballando, nonostante il dolore del mondo. Siamo anime in cerca d'amore, come barche di carta in balia delle onde del mare. C'è chi ancora noi stiamo ballando, nonostante la fine del mondo. Disarmati davanti al dolore, continuiamo a sperare in quell'ultimo raggio di sole.
L'amore che non ci fa dormire. Amore, amore senza fine. Amore, che cosa fai stasera?
Che cosa fai stasera?
Domani è primavera.
C'è chi invece noi stiamo ballando, nonostante il dolore del mondo. Siamo anime in cerca d'amore, come barche di carta in balia delle onde del mare. C'è chi ancora noi stiamo ballando, nonostante la fine del mondo. Disarmati davanti al dolore, continuiamo a sperare in quell'unico raggio di sole.
Amore che non ci fa dormire.
Amore,
amore senza fine.
Amore,
che cosa fai stasera?
Che cosa fai stasera?
Domani è primavera.